Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Ucraina, il peggior inverno dall'inizio dell'invasione russa. A gennaio Mosca ha intensificato gli attacchi contro le infrastrutture energetiche. Zelensky è pronto a incontrare Putin per sciogliere i nodi più complessi, il Donbass e la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gran Bretagna, i dazi di Trump spingono anche il Regno Unito nelle braccia della Cina. Il premier Starmer da oggi a Pechino con un'importante delegazione. Diario americano. Corsa contro il tempo dei legislatori democratici per limitare il potere dell'ICE, il punto di Esteri. Street of Minneapolis, Bruce Springsteen pubblica una canzone in memoria di Alex Pretty e René Good in difesa dei migranti. Honduras con l'insediamento ieri del presidente Asfura, l'estrema destra risuscita la Repubblica delle Banane. Progetti sostenibili a Siviglia, la gestione delle piogge per ridurre l'isola di calore in estate. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
A gennaio la Russia ha intensificato i suoi attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, gettando ampie zone del paese nel buio e nel freddo, con temperature che sono crollate a meno 20. Gli anziani sono tra le prime vittime di questi attacchi alle reti energetiche, in particolare nei grattacieli di Kiev, rimasti senza elettricità e senza ascensori. Sentiamo Emanuele Valenti.
Russi e ucraini dovrebbero vedersi ancora domenica prossima, 1 febbraio, ad Abu Dhabi. Così ha detto oggi il Cremlino. Come la scorsa settimana ci saranno anche gli americani. A quanto si è capito, i principali nodi da sciogliere per fermare la guerra sono sempre quello territoriale, il destino del Donbass e il futuro della centrale nucleare di Zaporizhzhia, al momento sotto controllo russo. In questi giorni Mosca ha ribadito di non avere alcuna intenzione di fare marcia indietro, soprattutto di non avere alcuna intenzione di rinunciare al controllo di tutto il Donbass. Ieri il Financial Times ha scritto che la stessa amministrazione Trump avrebbe vincolato la firma dell'accordo sulle garanzie di sicurezza a Kiev proprio alla cessione a Mosca dell'ultima parte di Donbass che gli ucraini controllano ancora. E soprattutto dove hanno le barriere di difesa più importanti, più potenti di tutto il paese. In attesa della ripresa dei negoziati, la Russia continua a bombardare. Oggi due vittime vicino a Kiev. Una coppia, si sarebbe salvata la figlia di 4 anni. Raid anche in altre zone del paese. Ieri c'erano stati parecchi morti tra Odessa e Kharkiv. Qui un drone ha colpito un treno con dentro dei civili. La guerra in Ucraina continua anche a fare molte vittime militari. Secondo lo studio di un think tank americano, il Centro per gli Studi Strategici Internazionali, da febbraio 2022, tra morti, feriti e dispersi, ci sarebbero 1.800.000 soldati, 1.200.000 russi, 600.000 ucraini. Entro la prossima primavera, prevede lo studio, le vittime potrebbero arrivare a 2 milioni. In questo momento, infatti, non è assolutamente chiaro se lo sforzo diplomatico di cui parlavamo di questi giorni sia in grado di fermare la guerra prima di quel momento. Abbiamo detto appunto dei prossimi incontri ad Abu Dhabi, domenica 1 febbraio. Oggi Kiev ha fatto sapere che Zelensky è pronto a incontrare Putin per sciogliere i nodi più complessi, il Donbass e la centrale nucleare di Zaporizhzhia. La risposta del Cremlino è stata quella di invitare il presidente ucraino a Mosca. Era già successo in passato e comprensibilmente allora Zelensky aveva rifiutato. Un funzionario americano ha detto che un vertice tra i due presidenti non è così impossibile. Probabilmente dipenderà dalle pressioni di Trump, che finora nei confronti del Cremlino, parole a parte, è sempre stato molto prudente.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Effetto Trump, da oggi il premier britannico Starmer è a Pechino alla guida di una importante delegazione. Sentiamo Daniele Fisichella.
È un viaggio che ha un grandissimo significato commerciale, ma anche un significato politico. Bisogna rilanciare un disgelo con la Cina sulla scia di quello che hanno già fatto altri leader mondiali, che ha fatto Emmanuel Macron e poi il premier canadese Mark Carney. Ecco, adesso il Regno Unito è chiamato a riallacciare quei rapporti che si sono profondamente raffreddati da circa 8 anni a questa parte, quando c'era ancora il premier Cameron e la cosiddetta Golden Age dei rapporti Cina-Regno Unito. Adesso siamo più in una Ice Age, una era glaciale, questo ghiaccio che si deve appunto sciogliere, con Starmer accompagnato da circa 60 persone oggi in questo viaggio fino al 31 gennaio a Pechino. Ci sono i ministri, ovviamente i ministri più importanti, i ministri dell'economia, il ministro dell'interno, ma ci sono anche imprenditori, personalità del mondo degli affari britannici e anche della cultura e dello sport. Insomma, una delegazione molto grande che cerca appunto di riallacciare i rapporti con la Cina, anche sulla scia delle tensioni ultime con gli Stati Uniti, e cercare dunque non soltanto un nuovo partner commerciale, o comunque di rilanciare la partnership commerciale, ma soprattutto di riposizionare il Regno Unito all'interno dell'ordine mondiale.
Il rapporto di forze è cambiato dopo la Brexit.
Sì, nettamente, perché la Cina rappresenta il terzo partner commerciale per il Regno Unito. Il Regno Unito esporta circa 45 miliardi di sterline di prodotti e servizi verso la Cina. Gli investimenti cinesi in Regno Unito invece danno lavoro a circa 370.000 persone, comunque come indotto nei settori farmaceutici, nei settori dell'energia verde. Dunque c'è un legame a doppia mandata in un certo senso, però la Cina negli ultimi 8-10 anni è cresciuta a una velocità che nel Regno Unito francamente semplicemente si sognano. Dunque per Starmer è molto importante restaurare questi rapporti, e soprattutto restaurare un rapporto di fiducia mutua con i cinesi. Ci sono anche dei dubbi su questi rapporti molto stretti, anche alla luce per esempio dell'apertura dell'ambasciata cinese a Londra. Dopo 8 anni di controversie sarà la sede di rappresentanza più importante in Occidente per il governo di Pechino, ma i britannici, alcuni, temono che possa essere una roccaforte dello spionaggio cinese, non tanto in Gran Bretagna ma soprattutto in Europa, perché è molto vicina alla City di Londra e perché già ci sono dei sentori di queste infiltrazioni degli 007 cinesi o dei servizi segreti in università britanniche e anche addirittura a Downing Street. Insomma, è un primo incontro, sarà un incontro lungo, un viaggio lungo nel quale bisogna un po' ristabilire quelli che sono i paletti e quelli che sono i rapporti di fiducia e di collaborazione.
Starmer ha promesso alle ONG che parlerà del caso di Hong Kong e della minoranza uiguri.
Sì, Starmer, ex avvocato dei diritti umani, nell'incontro con Xi Jinping dovrà per forza toccare queste questioni. Sicuramente sarà una domanda che gli verrà rivolta poi alla fine del viaggio. La Cina ovviamente è stata accusata di crimini contro l'umanità, contro la popolazione Uyghur, contro altri gruppi etnici musulmani nella regione di Xinjiang, ma ci sono stati anche diversi critici del governo cinese per il trattamento di Jimmy Lai, che è un tycoon dei media pro Hong Kong, che comunque è in prigione, è stato condannato alla prigione a vita ed è un cittadino britannico. Dunque Starmer dovrà per forza fare discorsi di questo genere, e vedremo anche per finire quale sarà la reazione di Donald Trump. Il presidente americano ha minacciato il premier canadese di imporre le tariffe al 100%, i dazi servizi al 100%, se il Canada avesse fatto, facesse un accordo commerciale con la Cina. Starmer ha già detto che non sceglierà tra Stati Uniti e Cina nel corso di questo viaggio o in futuro, però è chiaro che le sue parole e la sua posizione vicino a Pechino sicuramente scateneranno una risposta da parte di Washington.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Diario americano Roberto Festa.
La prima cosa certa è il blocco della nuova legge di finanziamento del governo federale, che arriva nelle prossime ore al Senato americano. I repubblicani non hanno i 60 voti necessari per far passare la misura. I democratici non la vogliono approvare perché contiene miliardi di dollari in fondi al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale. Quella norma i repubblicani però non la vogliono derubricare. I democratici quindi non voteranno l'intero pacchetto e quindi l'America si avvia ancora una volta verso una delle cose, diciamo così, della politica di Washington ormai più frequenti in questi tempi di estrema polarizzazione politica, e cioè lo shutdown, la chiusura del governo federale che dovrebbe scattare in assenza di un improbabile al momento accordo a partire da venerdì. I fatti di Minneapolis, la repressione terribile cui il governo di Donald Trump ha sottoposto una città e uno stato, il Minnesota, hanno quindi i primi effetti sulla politica nazionale. In fondo interpellati, in discussione in queste ore, in questi giorni, sono un po' tutti, democratici e repubblicani. Oggi, per esempio, sulla New York Times c'è un pezzo interessante di un deputato repubblicano, Mike Lawler, che dice: «È ora di svegliarci. La repressione a Minneapolis è andata troppo avanti. Il Congresso deve intervenire. Il Congresso, dice Lawler, deve approvare una nuova legge sull'immigrazione». Sono ormai molte tra i repubblicani le voci di chi, Rand Paul, Susan Collins, Tom Tillis, Bill Cassidy, Lisa Murkowski, chiedono indagini e una nuova strategia. Sono però ovviamente i democratici a sentire di più il peso, la responsabilità, potremmo dire, di bloccare la china repressiva e autoritaria di questi mesi. I fatti di Minneapolis hanno ancora una volta sottolineato una cosa, e cioè il letargo politico, la confusione, la mancanza di una chiara linea, di una chiara strategia democratica dopo la batosta delle presidenziali 2024. Le autorità democratiche locali, cioè il governatore del Minnesota, Tim Walz, il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, hanno sì reagito duramente e prontamente alle politiche di Trump, ma il partito a Washington è sembrato ancora una volta lento, è sembrato ancora una volta timoroso di mostrarsi troppo poco moderato, ostaggio delle richieste della sinistra. E solo quando la situazione è precipitata con le uccisioni di Nicole Good e di Alex Pretti, e soprattutto in risposta all'appello disperato del suo elettorato, della sua base democratica, è stato solo allora che il partito si è mosso. Sono arrivate le richieste di dimissioni e di impeachment per la segretaria alla sicurezza nazionale, Kristi Noem. Di queste ore la richiesta di dimissioni anche per Stephen Miller, il principale collaboratore di Trump e l'architetto, diciamo così, della sua politica sull'immigrazione. È arrivato negli ultimi giorni l'appoggio ai manifestanti, è arrivata la richiesta di sciogliere l'ICE e ora arriva l'arma dello shutdown. Ma attenzione, ancora 6 democratici della Camera qualche giorno fa hanno votato per finanziare l'ICE, segno che nel partito esistono sensibilità e idee diverse. Per il momento, diciamo, la minaccia dello shutdown è sicuramente quella più efficace per frenare la repressione in Minnesota e in giro, diciamo così, anche per gli Stati Uniti. Per il resto, probabilmente, bisognerà aspettare il midterm, il 3 novembre 2026. Se gli elettori daranno ai democratici il controllo di Camera e Senato, sarà forse possibile, non certo possibile, che una legge sui poteri di polizia, che al momento non c'è, possa quantomeno essere considerata.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
E rimaniamo in America, come avete sentito i titoli. Bruce Springsteen ha appena pubblicato Streets of Minneapolis, dedicata alla città vittima della violenza dell'AISI. Springsteen ha dichiarato: ho scritto questa canzone sabato, l'ho registrata ieri e l'ho pubblicata oggi in risposta al terrorismo di Stato che sta colpendo la città di Minneapolis. È dedicata alla sua gente, ai nostri innocenti, ai nostri vicini immigrati innocenti. In memoria di Alex Preti e René Good, rimani libera, Bruce Springsteen. La canzone si conclude con queste parole: qui nella nostra casa hanno ucciso e vagato nell'inverno del 26, prenderemo posizioni per questa terra e per lo straniero in mezzo a noi, ricorderemo i nomi di coloro che sono morti per le strade di Minneapolis. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled street, Alex Pretty and Renee Good. Domani sicuramente la sentirete in integrale a volume, da partire dalle ore 14, dove sarà anche commentata e vediamo anche le reazioni. Adesso andiamo in Honduras. Ieri c'è stato l'insediamento del candidato dell'estrema destra Asfura. Sentiamo Gianni Beretta.
Iniziata in solitudine la presidenza di Nasrías Asfura in Honduras, al chiuso del Parlamento invece che allo Stadio Nazionale, senza che neanche un capo di Stato fosse presente e in assenza della sua predecessora Xiomara Castro, che ha parlato di governo frutto di un mostruoso broglio imposto da fuori. Si è ricostituito così il secolare corrotto bipartitismo della Banana Republics centroamericana, con l'ultradestro Partito Nacional di Asfura e il pseudo moderato Partito Liberal di Salvador Nasralla, dichiarato sconfitto per appena lo 0,7% dopo un mese di irregolarità. Un Nasralla che nel 2022 si era alleato con la Castro per favorire la nascita di un governo progressista, salvo abbandonarla a metà mandato, che tentasse di mettere mano al paese latinoamericano più povero e violento dopo Haiti. L'uscente Xiomara del Partito Libre ha dovuto lasciar fare, non controllando l'esercito, i cui generali invece sì erano presenti alla cerimonia, e soprattutto per essere in visa a Donald Trump dopo aver rotto le relazioni con Taiwan per stringerle con Pechino. Asfura, ex sindaco di Tegucigalpa, si era recato prima a Washington per riunirsi col segretario di Stato Marco Rubio, per poi andare in Israele, dove lui, di discendenza palestinese, si è prostrato di fronte a Netanyahu. Il tutto nel silenzio di Trump, che durante la campagna elettorale aveva minacciato tagli invece che incrementi degli aiuti in caso di una sua sconfitta, per poi decretare l'indulto e la liberazione del padrino di Asfura, l'ex presidente Juan Orlando Hernández, condannato a 45 anni per narcotraffico dallo stesso tribunale di New York, che dovrà ora giudicare il venezuelano Maduro. C'è chi prevede un imminente rientro trionfale di Hernández dagli Stati Uniti. Sta di fatto che i peones honduregni dovranno continuare a coltivare banane, zucchero e olio di palma per le multinazionali gringhe, invece di riso e fagioli, di cui si nutrono tutti i giorni a caro prezzo, poiché importati.
Da una parte l'Honduras, la Repubblica delle Banane, come ci ha raccontato Gianni Beretta, e dall'altra una repubblica culla dello Stato di diritto, che è l'Uruguay. Alfredo Somoza.
L'Uruguay è stato il paese sotto il governo di Mujica che ha legalizzato, primo Stato al mondo, la cannabis nel 2013. E sempre col governo di Mujica nel 2012 aveva legalizzato l'aborto, che è un tema, come sappiamo, molto delicato in America Latina. Però, se vogliamo andare più indietro, l'Uruguay è l'unico paese che prevede forme di democrazia diretta, con plebisciti e referendum che risalgono addirittura al 1917, un po' seguendo il modello della Svizzera. La separazione tra Chiesa e Stato è stata fatta nel 1918, quindi più di mezzo secolo prima dell'Italia. Il divorzio nel 1907, più di 70 anni prima dell'Italia. Il voto alle donne è arrivata nel 1927, anticipando di mezzo secolo quello che sarebbe successo in Europa, e adesso l'ultima, diciamo, medaglia in questa storia di paese che anticipa anche gli altri sui diritti è stata appena approvata la legge sull'eutanasia al Parlamento. L'eutanasia in America Latina esiste soltanto in altri due paesi, in Colombia e in Ecuador, ma con delle, diciamo, con delle modalità molto diverse rispetto a quello che si è fatto in Uruguay. La legge dell'Uruguay si chiama morte dignitosa, legalizza l'eutanasia ma non il suicidio assistito. Cioè, sostanzialmente, nell'eutanasia c'è l'intervento di un medico, mentre nel suicidio assistito è il paziente a somministrarsi autonomamente un farmaco legale. In Uruguay, tra l'altro, potranno chiedere di accedere all'eutanasia le persone che hanno una malattia incurabile, basta che siano maggiorenne, ma non ci saranno requisiti sull'aspettativa di vita. In Inghilterra, ad esempio, dove si sta chiudendo adesso la legge sull'eutanasia in Parlamento e sarà approvata, l'eutanasia sarà possibile se la persona che la richiede ha una diagnosi di meno di 6 mesi di vita, mentre invece in Uruguay non c'è nessun tipo di vincolo da questo punto di vista, ma l'unica condizione è che sia una persona maggiorenne. Quindi una legge che si porrà all'avanguardia a livello mondiale su questo, che è un tema delicatissimo e molto doloroso, ma anche qui, come era già fatto appunto con la legge sulla cannabis del 2013, l'Uruguay su queste cose non ha mai avuto dubbi. È un paese nel quale ci sono appunto, vanno insieme, sono andati sempre insieme della mano nella storia, sia i diritti civili che i diritti politici e collettivi. Quindi ecco, oggi l'Uruguay, che è un piccolo paese non tanto territoriale ma con una popolazione molto, molto modesta, continua ad essere un laboratorio e continua ad anticipare il dibattito e la legislazione che spesso arrivano da noi molto tempo dopo.
L'Uruguay è l'esempio che si può fare per chi accusa la sinistra di occuparsi solo di diritti civili e non dei bisogni della popolazione.
Esattamente, proprio quello che dicevo, perché l'Uruguay, io ho fatto l'elenco dei diritti civili approvati, no? Il divorzio, il voto alla donna non è un diritto civile, riguarda la democrazia stessa, ma l'Uruguay è stato il primo paese in America Latina e uno dei primi al mondo in mettere in piedi un sistema di welfare e mettere in piedi un sistema pensionistico, che tra l'altro, quando negli anni 90, all'epoca in cui si voleva privatizzare tutto, ci fu un governo della destra che voleva cambiare il sistema pensionistico uruguaiano attraverso questi strumenti di democrazia diretta che hanno loro, i plebisciti, i referendum, cioè sia abrogativi che propositivi, riuscirono a fermarlo. Quindi ecco, diciamo che i diritti civili non camminano da soli in Uruguay, ma si inseriscono in un contesto generale di diritti.
Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Come ogni mercoledì chiudiamo la puntata di Esteri con la rubrica dedicata ai progetti sostenibili. Oggi andiamo in Spagna e prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Gestire le piogge per ridurre l'isola di calore urbana e l'impatto delle stagioni siccitose. Siviglia negli ultimi 8 anni ha adattato al cambiamento climatico numerosi spazi della città, strade, parcheggi, canali storici e parchi. Sono trasformazioni visibili e meno quelle che ha realizzato l'azienda pubblica del ciclo idrico della capitale dell'Andalusia, l'ampia regione del sud della Spagna. Tra i primi progetti realizzati, quello della trasformazione in zona drenante dell'Avenida del Greco, una delle arterie che porta alla stazione ferroviaria. Qui la ristrutturazione, con miglioramento degli spazi pedonali ciclabili, ha consentito di realizzare anche uno stoccaggio sotterraneo temporaneo dell'acqua, che può filtrare dagli spazi verdi durante le piogge. In questo modo aumenta la sicurezza negli eventi meteo estremi e si abbassa di 2,5 gradi la temperatura nella zona durante i picchi estivi. Nell'isola della Cartuia sono stati usati una serie di canali idrici sotterranei per ridurre i consumi energetici per abbassare le temperature degli edifici della zona, riducendo l'uso di elettricità grazie anche a sistemi di evaporazione. Anche i giardini dell'Alcazar, la storica residenza dei sovrani arabi, sono stati riqualificati riducendo i consumi grazie al riuso delle acque reflue depurate, installando sistemi di irrigazione dotati di sensori. Nel parco del Tamarguillo, vicino all'aeroporto, è stato realizzato un sistema di laminazione in ingegneria naturalistica formato da numerose aree umide, mettendo in sicurezza il vicino quartiere. In tutta la città sono poi stati realizzati altre decine di interventi più piccoli, tra nuove aree permeabili, bacini di bioritenzione, pozzi di infiltrazione, collettori di laminazione e bacini di raccolta temporanei.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.